No, faceva la sera al sceriffo, ma se n'aveva più di punta, ecco che a me piace farla di 5. Ecco, sono fuori centro, ecco. Sì. No, 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 no. Facciamo un UFO, sì. Dietro un cappello. Aspetta. L'UFO poi c'ha gli oblò, sì, c'ha gli oblò. Poi via, via. Mi faccio la faccia buffa. Ce l'ho già la faccia buffa. No, questa è più buffa. Guarda. No, però bisogna essere più su. Così, ecco. Faccio sopracciglio, sopracciglio. Bello, sai. Occhio, occhio, occhio. Il naso. Ma che bocca è questa? Poi faccio anche la faccia. Come la faccio? Le orecchie. E questo che? Ma non va bene, mi faccio i capelli. Ecco, facciamo così, già che me li posso fare, dai. Mi faccio tanti capelli. Guarda. Mi faccio così. Esageriamo, se no si vede una parrucca, ven via. Se questo è un cappello. È un cappello questo qui, ecco. Oh, è un cappello. Non erano capelli, era un cappello, ecco. Vabbè, dai. Insomma, la barbetta. La chiama la barbetta. I baffini. Ma si possono fare anche più fini le cose, no? Dai. I baffi. Anche se fanno sui baffi. Barba. Un po' di capelli, dai. No, stavo meglio prima. Ho come mi sono ridotto. No, basta, basta, no, basta, 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 non ne posso più. Basta, 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 basta. Basta, 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 basta. Basta, basta. Ora basta. Oggi sta così pallido, mi sono sfrontato, mi sono. Allora, mi è arrivata roba oggi, no? O volete parlare di Berlusconi anche oggi? No, no, dai, no, dai, dai, via. Anche se ne sono venute fuori dell'altra. No. È arrivata questa. È un periodo in cui arriva roba, eh. È già il secondo plico in pochi giorni. Sai, ovviamente sono cose molto più rare rispetto a prima, perché ora è tutto virtuale, ma qui ti mandano la roba. Allora, che mi mandano? Che mi mandano? Ecco qua. Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani. Agesci. Quando c'ero io si chiamava Asci. Associazione Scout Cattolici Italiani. Poi ci hanno messo anche le guide. È diventata Agesci. C'è un libro. Vabbè, leggiamola. Letterina amorosa. Che mi dice lo scautismo in Toscana ha compiuto 100 anni. Ah, però, e rappresenta con 10.000 soci la realtà giovanile più grande presente. Presente? Siamo tutti d'accordo? Perché anch'io. No, io sono assente, ma sono stato presente. Pensiamo quindi di farle cosa gradita, inviandole questa piccola pubblicazione relativa alle attività e alla presenza della GESCI in Toscana. Qui potrà trovare le città e i paesi in cui svolgiamo il nostro volontariato, come siamo strutturati, la nostra storia e le sfide educative che ci attendono per il futuro. I responsabili regionali, Matteo Spanò e Caterina Maci con due I. Va bene, d'accordo, ma è interessante, no? Grazie. Allora, la GESCI in Toscana, una regione, 103 gruppi e 10.000 fazzolettoni. Perché i fazzolettoni sono quelli che si portano qui, no? Io l'ho fatto per 8 anni, dagli 8 ai 16 anni, fra Lupetto e Boy Scouts, ma sono stato anch'io con orgoglio, lo dico. E dunque, sì, 103 gruppi per 10.000 soci, erano stati presenti in Toscana, poi tutta la storia, no? Bagni di Lucca 1910, la nascita dello scautismo in Italia. Ma te pensa, non sapevo che fosse nato in Toscana a Bagni di Lucca, eh? E qui diverse foto antiche, più poi delle foto moderne, vabbè, insomma foto di ora, Agesci, anche io faccio parte degli scout cattolici ovviamente, perché c'è anche la GEI, no? Non so se c'è ancora, giovani esploratori italiani sono quelli non legati direttamente alla religione. Ecco, noto alla fine un interessante glossario scout, mi piacerebbe utilizzarlo, guarda stasera, visto che è arrivato. Sì, come dire, tutti i termini, sapete cos'è un glossario, glottide, un glossario è praticamente la spiegazione dei termini che si usano, per esempio, in un libro, e c'è il glossario per capire che voglio dire quelle cose lì. Allora, qui abbiamo buona azione, chiamata anche BA, ecco, voglio vedere, effettivamente, sai cosa voglio vedere? Che differenza, perché io mi ricordo tutto, che differenza c'è? Fra allora, ed erano molti anni fa, ma se ti dico molti, credimi, molti, ecco, sì, saranno almeno, diciamo perdere, allora, la popolazione chiamata anche BA, questo mi torna, anche noi la chiamavamo BA, è un piccolo servizio agli altri da compiere ogni giorno, esatto, la BA quotidiana. Era, ogni giorno dovevi trovare, era una palla, dovevi trovare una buona azione da fare. Qualsiasi cosa, classica, era far attraversare la vecchietta e non voleva attraversare. Poi, buona caccia, saluto dei lupetti e degli esploratori e guide. Sì, buona caccia, sì, tendiamoci bene, non è quella caccia che è... No, perché si ammazzava mica gli animali, Oh, buona rotta, saluto degli scout nautici, infatti questa non la conoscevo, cioè la buona rotta, cioè se l'è rotta, voglio dire, mi piacerebbe che la fosse intera. Buona strada, saluto dei rover e delle scolte, sì, vabbè, i rover, io non sono arrivato a essere rover, no, e quindi comunque buona strada. Caccia, giornata d'apertura, giornata dall'aperto, cioè vissuta dal lupetto insieme a tutto il branco. Io sono stato lupetto, ho fatto parte del branco. Sì, ho fatto parte del branco. Infatti, la caccia, e mi torna, era proprio, ovviamente qui non c'era la cattiveria del cacciatore che ammazza gli animali, no? Certo, il lupo ovviamente andava a caccia, il lupo va a caccia, e il lupetto, caccia, si chiama caccia, facciamo una caccia, è vero, ma era tutta un'altra cosa rispetto a quello che... Poi il campo è attività di almeno 3 giorni, il termine che hanno per antonomasia del campo estivo, certamente la durata di 8 e 15 giorni. Il campo, andiamo a fare un campo, ho fatto anche i campi, certamente. Clan è l'unità formata dai rover, sì, ma io, come ripeto, non vi ho fatto parte. Coeducazione a me... chiesta, cioè capisco, ma non mi torna come termine di allora. Cerchiamo di trovarli i termini. Dunque, ecco, la diarchia, anche questa non mi risulta. La diarchia si riferisce alla pratica di avere due persone, un uomo e una donna, in ogni posizione, dal capo unità fino ai presidenti dell'associazione. E questo, sinceramente, no. Non, ai miei tempi di quando ero boy scout e lupetto io, le donne c'erano le coccinelle e le guide, no? Le coccinelle erano come i lupetti, le guide erano come gli scout, però ci tenevano molto distanti da loro, non c'era la diarchia nel senso che figurati, ma per carità di Dio, magari. Distintivo, emblema portato sull'uniforme come riconoscimento e l'appartenenza a un'associazione, in particolare abilità possedute o eventi si è partecipato. Dunque, fazzolettone, noi lo chiamavamo il fazzoletto, non il fazzolettone, il cappellone sì, ma il fazzoletto non era fazzoletto, cioè il fazzoletto annodato qui e che scendeva giù, no? Parte dell'uniforme scout, quadrato, triangolare, viene dato dopo aver recitato la promessa, esso rappresenta l'appartenenza a un gruppo scout. Infatti, se non hai fatto la promessa, non puoi avere il fazzoletto, è molto importante avere il fazzoletto. Oh, dunque, fuoco, unità formata dalle scolte. Che queste scolte a me fuoco di bivacco invece, bellissimo, momento di svago con Bans, canti e giochi insieme a tutto il gruppo o di branca. Cioè, chi ha scritto questa cosa magari non è che sia poi molto bravo nello scrivere, intendiamoci bene, no? Insieme a tutto il gruppo o di branca, vabbè. Branca, leon, il branco si dice, vabbè, giglio, simbolo internazionale dello scautismo, tra l'altro, sì, è vero. Oh, dunque, saltiamo che cosa, perché sono dei termini che non mi tornano, cioè, vado a cercare i termini che, il jamboree, io, non ho mai partecipato a un jamboree, sarebbe stato bellissimo, ma bisognava andare in qualche parte del mondo. E mi ricordo poi anche che a quell'epoca ne fecero uno in Australia, figurati te. Noi facevamo il San Giorgio, jamboree, incontri mondiali organizzati dal WASM, che si tengono ogni 4 anni in paesi diversi, per ogni edizione. Jamboree 2011 si terrà in Svezia, dunque, la legge degli scout. Più che un insieme di regole, è un insieme di valori che ogni scout si impegna a seguire. Il testo della legge varia con la branca, ma non i suoi valori. Questa branca a me, dunque, motto scout. Ecco, il motto scout, è molto importante, del nostro meglio. Sii preparato, state parati. Io mi ricordo questi due, c'è anche servire, ma a me servire non mi piace. Del nostro meglio, anzi, del mio meglio, e state preparati, sì, preparato, siate preparati, e questo è molto importante. Questo è molto importante, ma questo nella vita, capito? Perché la legge degli scout, i motti degli scout, i valori degli scout si riflettono poi nella vita. Ragazzi, ma nella vita, sii preparato a tutto, perché oggi bisogna essere preparati a tutto, basta guardare, ascoltare, leggere un giornale, ascoltare un telegiornale, cioè ti cascano le palle scout, no? Ovviamente se non sei preparato, certamente, è del mio meglio o del nostro meglio, è assolutamente è quello che si può fare, dare il nostro meglio. Se poi il nostro meglio non è il massimo, ma è il nostro meglio. Quindi è grandissima cosa. Come quando facciamo l'amore, no? Io e te? No? Come no? Ah, non eri te? Ho sbagliato. No, per esempio, io faccio il mio meglio. Posso anche non fare il massimo, però è il mio meglio. E questo è molto importante. Come uno scout, un vero scout. Poi c'è la partenza, il progetto, il programma, professione personale, la promessa scout. L'impegno assunto da ogni guida e scout, il testo varia con la branca di appartenenza. Ma come cazzo scrive? I suoi valori no. Saluto scout, rubetto così, e lo scout così, il segno che riconosce i membri di tutte le associazioni scout del mondo, portando la mano destra all'altezza delle spalle, l'indice, il medio e l'anulare tesi uniti, indice, medio, anulare, tesi uniti, il mignolo ripiegato sotto il pollice, esatto, così, sotto il pollice, che sta a indicare che il più grande aiuta il più piccolo, e il palmo rivolto in avanti, così, certo. Ora, capitava, giustamente, che il saluto si facesse così e ci si desse anche la mano. La mano, ora, te lo dico perché, insomma, cioè praticamente bisognava fare così, così, eh? La mano si dava così, intrecciando, ora ci vorrebbe un'altra mano, che non fosse la mia, cioè intrecciando, infilando i due, cioè le due mani, capito? Am! Guarda, questo è il lupetto, vedi? Vedi il lupo che ti morde? Am! Così, ecco. Perché da una parte faceva così, con la sinistra davi la mano con la sinistra, sempre in quel modo lì. È bello, è molto bello, riconoscibile. Oh, dunque, la sestiglia. Sestiglia, questa è di lupetti. Lupetto di circa 6 lupetti, sì, o coccinelle. A differenza della squadriglia, squadriglia invece degli scout, no? E il reparto, non è la dimensione principale in cui il bambino vive la sua esperienza scout. Non è la dimensione principale. Ma non è. Gli dice, non è, va bene, ma la sestiglia è importante. C'è il capo sestiglia, il vice capo sestiglia, i componenti, così, squadriglia, capo squadriglia, vice capo squadriglia e i componenti della squadriglia. La squadriglia è il nucleo di reparto, ogni squadriglia è composta di 6-8 ragazzi, o ragazze, ed ha una sua simbologia animale. Le squadriglie possono essere maschili o femminili, cioè non miste, no. La simbologia animale è perché ogni squadriglia si chiama come un animale. Noi, e lo devo dire, la mia squadriglia, di cui facevo parte appunto, era la squadriglia dei cervi. Lo so, qualcuno dirà, ma sì, lo so. Ma il cervo è un gran bell'animale. Trovatemi un animale bello quanto il cervo. No, ce ne sono pochi, Bello e nobile. Come sa portare le corna il cervo, ma scherzi, fra gli animali del bosco così, è sicuramente il più bello, il più nobile, tra gli animali soprattutto che possiamo avere qui anche da noi, è c'ha questo, il palco delle corna, no? A noi piacque così, cervo, bene, no? Perché poi, sai, le corna, anzi, il cervo le corna ti buca, no? E noi si bucavano, eh? Eh sì, certo. Io non ero né capo squadriglia né vice capo squadriglia, mai stato. Io ero quello che sapeva correre più di tutti, ero quello che più veloce, che sapeva scrivere meglio di tutti, quindi ero il segretario e l'atleta del gruppo. Il segretario perché scrivevo il diario della squadriglia. Dunque, l'uniforme negli scout serve a dare un'immagine coerente all'esterno, a creare spirito di gruppo e a ridurre le differenze sociali fra i soci. Ecco. Però che brutto, soci. Non ci si chiamava mica soci all'epoca. Ma non lo so, ma sinceramente, soci di che? Oggi si può fare un'associazione, sì, d'accordo, ma i soci, eravamo fratelli. Eravamo fratelli. Già finito, non c'è più nulla. Comunque, bene, mi fa piacere, l'associazione qua della GESCI si trova qui vicino, fai vedere. Dov'è? Cent'anni scadenza. Dov'è? Avevo letto un indirizzo. Comitato regionale toscano, qui sulla borsa. Via dei Pucci 2. È proprio qui vicino. E come si può vedere qui anche? È il. Si vede? Ma che siede? È il giglio rosso. Su un trifoglio, il giglio su un trifoglio, sì, è che poi insomma il giglio è non solo il simbolo di Firenze, ma è il simbolo anche degli scout. Beh, mi fa piacere, guarda, non sapevo di trovare qui questo, l'ho trovato qui arrivando e quindi l'ho usato subito perché è bello ricordare questi momenti, queste cose passate, purtroppo passate. c'è chi ha continuato, che è diventato un caporione all'interno dell'associazione degli scout, insomma, veramente, però io ho smesso a 16 anni per vari motivi. Credo che fosse un'esperienza che in quel momento dovesse finire, cioè a me, vedere questi grandiglioni, perché vedevo i grandiglioni, quelli adulti, no? A 16 anni non sei ancora proprio adulti, sei adolescente, insomma, e questi di una certa età ancora andavano in giro con pantaloncini corti, vestiti da scout, e mi sembravano così vecchi, perché io avevo cominciato dal lupetto a 8 anni, quindi per me era importante vivere la prima gioventù, insomma, lo sbocciare alla vita come scout. Ho imparato molte cose. Quando ho pensato di non poter più imparare niente, non poter più né dare né avere, ho mollato, anche perché poi, sai, intervengono altri fatti, ti prendi la cotta per la ragazzina, ti fai troppe seghe, insomma, ci sono delle cose che a un certo punto non ti permettono più di andare a fare queste, cioè, sai, tutti fra maschi, le femmine tutte fra femmine, insomma. Però un bellissimo ricordo è chiunque abbia fatto il Boy Scout, lupetto, Boy Scout, non se ne scorderà mai nella vita, cioè, certo, uno se ne ricorda, ma non perché si ricorda di averlo fatto, ma perché non potrà mai scordare in assoluto quello che ha fatto, cioè, perché quello che ha fatto è stata la base della sua vita, cioè, i valori della legge degli scout ti rimangono addosso. I valori sono importanti, sono valori importanti quelli lì. La legge degli scout è bella, con qualche punto forse da rivedere. Comunque, ti dà una dirittura morale che io ho perso. No, che io ho mantenuto. Purtroppo, e questo a volte ci sono dei... No, dico purtroppo perché avrei potuto essere più disonesto, no? Forse diventavo presidente del consiglio, senza riferimenti, casuali, senza riferimenti casuali. Invece sono sempre stato fondamentalmente onesto. Dico fondamentalmente perché le piccole marachelle le abbiamo fatte tutti nella vita, dai, abbi pazienza. Ma te pensa anche solamente il sondazzo, Sarà stata una cosa meravigliosa, per tanti anni è stato qualcosa per molti, ha dato tantissimo a tanti, però quante famiglie ha messo nel subbuglio, quante ne ho combinate, combinate di cotte e di crude, quindi per dire, ma la dirittura morale la si vede nella vita. Se c'è un'onestà della persona, la vedi nella vita della persona. E questa onestà ti viene se hai ricevuto dei valori importanti dai genitori, oppure anche frequentando questi ambienti qui, che da una parte ti generano orgoglio, l'orgoglio di essere Boy Scout, di essere uno che si distingue dagli altri in qualche modo. Dall'altra parte è proprio assorbire come una spugna, tanti valori che ti saranno utili nella vita, oppure ti saranno dannosi perché se sarai troppo onesto forse non avrai i frutti di chi invece è stato disonesto. A volte capita di dire così. Però vuoi mettere quanto è più bello? Ma guarda, no, non me lo fa dire, non mi fa dire la parola B, BS, SB, 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 sbagliato. No, Silvio Berlusconi. Ora, ditemi voi, arrivato, specialmente arrivati a una certa età della vita, come io sono arrivato, ma sono ancora arrivato, ancora andiamo avanti. No, arrivati, come lui è arrivato, lui ha qualche anno più di me, ovviamente, dai, Silvio ha qualche anno più di me, però insomma, anche io sono arrivato parecchio in là. Cioè, io mi chiedo, tu puoi aver fatto delle cose, parliamo di sesso, ma sì, dai, parliamo di sesso, di amore, di sesso, che è un gran bel argomento. Certo, è un argomento che anche quello ci carpisce fino dall'adolescenza, dalla pubertà, gli ormoni, le voglie, i rizzamenti, Ecco perché ho fatto Firenze-Rizza, ti sono andato a Firenze, io. Vabbè, comunque, effettivamente, uno può aver fatto, aver avuto le proprie esperienze, eccetera, eccetera, poi però arriva un momento, deve arrivare, non può non arrivare un momento più riflessivo, più introspettivo, più bello alla fine, in cui tu possa dare qualcosa a una persona. Quello credo che sia il coronamento, cioè la vita ti può portare a fare delle cose con diverse persone, che sono tutte prove che tu fai. Poi alla fine può essere bello arrivare a un'età matura, no? E capire qual è alla fine il senso di tutto quello che tu hai fatto prima. È come una piramide che va su e poi c'è la punta. Da quella punta non si va più in su, si rimane lì, né si scende giù, si rimane lì, sulla punta della piramide. E quello è il momento in cui tu hai incontrato la persona, hai scelto la persona forse ha scelto te, no, forse dico perché mica tutti, lo so, però cosa c'è di più bello di questo? Credo che sia proprio il coronamento, perché lì diventa un fatto d'amore. Anche perché poi uno da ragazzo, da giovane, è portato a innamorarsi più facilmente, a lasciarsi fuorviare piacevolmente di qua, di là, quella, quell'altra, o quello, quell'altro, dipende se sei donna. Poi però arrivi a un'età matura, e spesso le donne maturano prima di noi, però, e tu dici, ma che fo? Faccio le orge, i festini, faccio i puttanai, perché? L'avrò fatti nella vita, ma ora basta. Cioè, la cosa bella è quella di dedicarti finalmente all'amore, l'amore, col sesso, con tutto questo. Quindi mi fa pena una persona che come lui, ancora cerchi di, malgrado l'età e le operazioni, la prostata, voglio dire, no? Cerchi di fare il ragazzino, di rimanere giovane, di, non so, pensa forse di, non so, di non so di fare che cosa, perché quello che fa, quel continuo sesso, cambiare quella, quell'altra, le più belle fighe in circolazione, tutto quello magari sono tutte rifatte, cioè comunque questo pagarle è una cosa orribile a una certa età, è bello, perché poi tanto i Berlusconi muoiono, sì, è una razza in estinzione, in via di estinzione, sì, no, tutti muoiono, tutti. Allora, non è più bello dedicare l'ultima parte, perché uno sa che quella è l'ultima parte della propria vita, è inutile dire io camperò fino a 120 anni, Berlusconi, non ci campi fino a 120 anni, non ci arrivi a 120 anni, specialmente se tu continui così. Cioè, E quello è il bello, arrivare a una maturità che ti dica, ecco, ora mi dedico all'amore. L'amore non è trombare di qua e di là, farselo pigliare in bocca, da tutte già insieme, poi le tavolate, le orge, i festini erotici e pornografici, e quella che ti sceglie le donne, cioè quella è roba che finisce con la vita, ma l'amore continua. Hai capito, Silvio? Tu non hai capito qual è il senso di arrivare dopo una vita in cui hai fatto il tuo, hai trombato quanto ti è parso, ne hai trombate quante ne hai volute, beh, certo, con i soldi poi, vero? Pagando, si intende. Devi arrivare a un punto in cui il divertimento puro e semplice non ti deve bastare più, non può bastarti, deve esserci bastarti, bastardi, no, chi sono? Bastarti, ho detto. No, è perché quello non te lo porti nella tomba, non te lo porti nell'aldilà, perché non so se hai notato, caro Silvio, che il sesso va ripetuto continuamente, perché non è una cosa che una volta fatta, rifatto, rifatta, cioè l'ho fatto una decina di volte, ora, insomma, no. Va fatto di continuo, è come mangiare, bere, dormire, cagare, pisciare, e il sesso va fatto continuamente, perché se tu smetti di farlo, dici, beh, si fa più nulla, è finita la mia vita, e invece no, non ti dico che il sesso non vada fatto, va fatto, finché puoi, ma va fatto unito a qualcosa che si chiami amore, perché a quel punto lì di questa vita più o meno piena di donne o di sesso, di relazioni di tutti i tipi, devi arrivare a qualcosa che ti traghetti alla vita eterna. Dice, ma la vita eterna, ci ho trombato fino all'ultimo, beh, quello non ti serve. Non ti serve trombare, ti serve fare all'amore. Ecco cosa ti serve alla fin delle fini. Quando sei persona matura, e una donna matura prima, per esempio, rispetto all'uomo, ma l'uomo arriva a un'età e dice no, io non voglio fare cose che lascerò sulla terra, che vanno continuamente fatte, il giorno che smetto di farle, sono finite come se non fossero mai esistite. Intendo il sesso, le orge, quello che vuoi. Io mi porto un sentimento che mi traghetterà dall'altra parte. Io mi porto un sentimento che se c'è una vita dopo, nell'aldilà, questo ci sarà ancora. Cioè io finisco la mia vita con questa piramide, da prima la base di esperienze, conoscenze, trombate, tutto, poi sempre più su fino ad arrivare a capire che per andare dall'altra parte ci vuole un viatico diverso. Non ci vuole trombare fino all'ultimo, ci vuole fare all'amore fino all'ultimo, che è una cosa diversa. Cioè fare all'amore anche il sesso, ma fatto con amore. Quindi a me fa molto pena una persona che si è costruita un mausoleo, sì, proprio una tomba grandiosa, no? Perché lui è grande, certo. E lì in quella tomba di questo passo, caro Silvio, andrà a finire un essere insoddisfatto, perché nel momento in cui dirà, oddio, sto morendo, lui dirà, cazzo, non posso più fare, non lo farò mai più, e lì finisce, ma finisce tutto veramente, non c'è la vita dopo. Oh, ecco, chi è che mi interrompe? Max DJ Tancredi. C'hai ragione, ma il mondo d'oggi non è fatto per l'amore. E più che andremo avanti, e peggio sarà, mi dice Max DJ Tancredi. Ma non è detto, perché queste cose ci si fanno da noi. Questo mondo, questa vita, che vuol dire? Guarda, questa vita è uguale alla vita di 100, 200, 300 anni fa, eh? Anzi, noi ce l'abbiamo più lungo, più lunga, noi ce l'abbiamo più lunga, perché nel Medioevo morivano a 40 anni, no? Insomma, era già andato in là, 45 anni era bello e vecchio. Allora, è proprio per questo che alla fine tu devi dire, intanto prendere coscienza del fatto che devi morire. E questo è un fatto assodato, anche se l'hai sempre saputo, ma ci devi proprio contare su questo. Quindi dici, guardi avanti e guardi e vedi la strada che è ancora da fare. Non sai quanto sarà lunga. Ovviamente tu speri più lunga possibile, soliti discorsi, ma tanto alla fine. No? Beh, e allora tu dici, no, io quest'ultimo percorso lo voglio fare bene. Lo voglio fare diversamente. Ma non ti dico di andare a farti frate o monaca o quello che... Sì, ecco, questo è uno starnuto che mi è stato mandato da qualcuno, eh? Sì, Silvio, sei stato te. Ecco, salute. Effettivamente non devi andare in un monastero a fare l'asceta o l'eremita da qualche parte, no. Puoi continuare a fare il sesso, a fare l'amore però. Cioè devi scegliere l'amore, farlo con amore, farlo per amore, con una persona che ti renda altrettanto amore. A quel punto lì tu avrai investito bene i tuoi ultimi anni, li avrai ben infilati, no? Per la strada giusta. Quindi non ti sei privato del sesso, fino a che già puoi fare. Quindi non ti sei privato di rapporti. Questo io sto parlando dell'optimum, eh? No, perché purtroppo capisco che ci sia tanta gente che non ha né il sesso, diciamo, alla Berlusconi, né l'amore, che dico io. Quindi io sto parlando dell'optimum, di quello che dovrebbe essere, cioè un rush finale di una vita. E quindi uno, quando finisce, ha sicuramente dentro di sé, io credo, una grossa rabbia, perché quando finisce e ti gira le palle, perché diceva, perché siamo qua, si disfa, si orre, e poi si lavora, si fatica, eccetera, eccetera. E poi alla fine finisce tutto, e che succede? Che siamo stati a fare? Uno si chiede anche questo. Però, secondo me, uno va via con qualcosa di più consistente da portarsi di là. Perché se c'è un di là e si porta dietro le orge, mi sa che c'è, scusi, lei con che è arrivato? Io, le orge, ma io non vedo nulla, dice San Pietro, no, con le chiavi, no? E come vede nulla? Guarda, tanta figa mi sono fatto, non c'è più nulla, davvero, t'ha ragione San Pietro, non c'è più nulla. Pensavo di avermi... No? Dice no. Guarda. Arriva l'altro, dice, ehi, cosa porti qui? Io porto l'amore. L'amore, ho fatto l'amore fino alla fine. E sai, poi magari anche sul pezzo, vabbè, ti facevo l'amore, ma l'amore, sentimento, sesso e sentimento, quindi l'amore completo. Ah, vedo. È una bellissima scia luminosa, dice San Pietro alla persona che porta l'amore. Allora vediamo, quello è arrivato senza nulla, come si chiama, Silvio? Via, mettiamolo lì nel campo di lavoro, tra gli operai. Ma io, mi consenta, no? Comincia a fare quell'anno, io veramente, guarda, lei va a costruire le nuvole, va. E io che fo? Ah, lei ha portato l'amore, si è portato un bel bagaglio, e andrà laggiù. Dove laggiù? Vede quella luce? Sì, verso la luce, laggiù. Bello, un sentiero luminoso sul quale ti aspettano tutte le persone care che hai perduto, e laggiù c'è la luce che tu raggiungerai. Perché? Perché hai portato l'amore, ti sei portato dietro una scia meravigliosa. E quell'altro invece? Nulla. Oh, questa è la mia interpretazione, un po' fantastica, insomma, certamente. Oh, dunque, c'è qualcuno che, sì, sempre Max, che mi dice, sì, ma la freneticità di questo mondo è contro l'amore. Pensa a quante famiglie si sciolgono divorziando. Il divorzio è una cosa buona, perché tanto è inutile tenere insieme una famiglia se non c'è la possibilità di farlo, se la famiglia non lega, se non può andare avanti, tanto meglio chiudere. Ci sono delle cose che non vanno, puoi avere una seconda possibilità, e poi non è detto che l'optimum, la cima della piramide, la trovi all'interno del matrimonio. Ci sono tante possibilità, insomma. E quindi io non darei la colpa ai tempi. È brutto dire tempi, sì, sono tempi brutti, tempi in cui il denaro ha sempre più importanza. È un'altra cosa che non conta nulla a quel momento lì. La stessa cosa, torna indietro da San Pietro, Silvio, no? Quello che si era portato dietro tutte le orge e invece non c'era più nulla. C'ho San Pietro qua, c'ho tutti i soldi, guarda tanti soldi. Non c'era più nulla nemmeno lì. San Pietro diceva, scusa, ma i soldi qui non servono mica. E mica, pensa, che l'ultimo vestito è senza tasche. Ah, già, è vero. O come fa? A Laura! Ecco. Quello invece è riuscito a far tesoro di tutte le esperienze vissute e ne ha fatto un nucleo meraviglioso di amore. Poi l'amore si può anche intendere in senso lato, eh? In senso lato. Abbiamo parlato prima degli scout, no? Quindi la buona azione quotidiana. Comunque l'amore è sempre presente in tutto questo, amore per la natura, amore per tutto quello che ti circonda, per il bello, perché la bellezza salverà il mondo, disse Dostoevsky. Però il mondo bisogna che faccia anche un po' salvare. E so che sono tempi brutti. Peraltro, tocca a noi decidere. E i tempi sono brutti, ma non ti puoi far viziare dai tempi. Perché? Cioè, se tutti i tempi sono costretto a fare... No, sono costretto a fare niente per colpa dei tempi. Perché queste cose sei tu che le scegli. Oggi sono parecchio predicatore. Sai, mi sembra di essere un predicatore. Potrei fare il predicatore, cioè di quelli, pentiti! No, questo no. No, mi piace parlare di cose e entrare in argomenti. Io non avrei mai pensato di parlare di questo oggi, come di parlare di scatto, perché ho trovato questa cosa qui. Ma poi mi vengono. E quando vengono, ragazzi, no, cioè... È inutile stare a prepararsi, cioè di cosa parlo oggi, vediamo. Ieri, per esempio, avevo in mente l'argomento, perché si parlava di minorenni, minorenni con cui fare l'amore, l'età giusta, se no si vanno nei casini, nei problemi. E ho enunciato questa mia teoria, questa proposta indecente, diciamo, no? La riassumo rapidamente? Allora, una ragazza ha le mestruazioni. Per la prima volta istituiamo il registro mestruatorio delle mestruazioni. E quindi ogni volta che una ragazza ha le prime mestruazioni devono essere registrate da qualche parte e si fa un calcolo di 2 anni dal momento delle prime mestruazioni. Lo stesso giorno, 2 anni dopo, questa ragazza è pronta per avere rapporti sessuali. Cioè è pronta per procreare, come dice la natura, lo sarebbe già 2 anni prima, ma io faccio passare 2 anni perché la ragazza possa rinforzarsi nell'essere donna, abituarsi al mestruo, che è una cosa che secondo me forgia molto la donna, e poi alla fine può fare l'amore, può avere rapporti sessuali consenzienti, cioè può avere persone, possono avere rapporti sessuali con lei, cioè, capito? Se no, senza incorrere in problemi. Questo era, ovviamente, in questi 2 anni, una bella informazione, educazione sessuale, tutto quello che vuoi. Alla fine una ragazzina sui 14, 15, 16, non so, dipende da quando arrivano le mestruazioni, per fare sesso è già pronta. Perché no? Una persona mi ha detto, scusa, sì, t'ha ragione, io sono d'accordo con te su questo, la natura è importante, però come si mette con tutte le altre gli altri adempimenti della maggiorità? No, c'entra niente quello. La maggiorità può rimanere a 18 anni per guidare, per tutte le cose extra, io sto parlando solo di sesso. Cioè, una persona che è una cosa propria, intima, non c'entra niente con altre cose come appunto prendere la patente, per esempio. La patente la prendi a 18 anni, però puoi trombare prima. Tutto qui. Questa è una proposta indecente? Secondo me non tanto, perché allora è indecente la natura. È indecente la natura far venire le mestruazioni a 12 anni, per esempio, o anche prima o anche leggermente dopo. Insomma, quelle da lì. È la natura che decide. È indecente forse la natura? Direi di no. Quindi no, volevo anche precisare, visto che una persona mi ha fatto un'obiezione, diceva, scusa, appunto, una può diventare maggiorenne, quindi che la patente fa tutte le cose. No, per tutte le altre cose va bene i 18 anni. No. Mentre quella cosa lì è una cosa personale, intima. Non c'entra niente con il guidare o avere delle emancipazioni di vario tipo, non c'entra niente. Quindi chiudiamo il discorso, perché questo è un discorso che tanto non verrà mai preso in considerazione, ma io fino alla fine lo dirò: la natura parla chiaro. Ma scusa, il maschietto gli si rizza, esce fuori qualcosa, mi è piaciuto, e continua a farsene, per dire, e poi comincia a avere rapporti sessuali. Dura, io mi ricordo le polluzioni spontanee che ho avuto, le polluzioni, c'erano polli da tutte le parti, polluzioni, cioè io dormivo, per esempio, mi svegliavo, è tutto bagnato, che è? Cosa non è? Mi sono pisciato addosso, ma che sia. Infatti, di solito ricordavo di aver fatto un sogno erotico e di aver goduto anche, di aver sentito una sensazione bella. Non molto tempo, non più. Ma il ragazzino c'ha l'ormone, no? Che freme. Anche se non fa nulla, fa da sé le polluzioni spontanee o notturne. insomma, succedono quando uno dorme. Fa il sogno che ti eccita in qualche modo e senti, la sensazione. E mi ricordavo le sensazioni e mi trovavo molto bagnato. Certe volte era un po', come si può dire, insomma, imbarazzante. Mi fa vedere dalla mia mamma, non me l'accorgevo. E a volte anche il letto, che miseria. Vabbè, che poi non era roba, voi sapete com'è, no? Una mia roba, non è più acquosa, è roba piuttosto densa, gelatinosa. No, ora invece ho bisogno, insomma, come dire, di stimolazioni, se no, per fortuna, non succede da sé, ma ci mancherebbe. Però conoscevo uno, anzi, conoscevo la moglie di uno, che mi... Sì, la conoscevo bene, sì. Che mi raccontava che il marito, che lei non ci faceva più nulla, e cioè, a notte, faceva tutto da sé, senza fare nulla, cioè, perché non ci faceva più nulla. un uomo di 40 anni, quindi insomma, per dire... Come mai? Come un bambino. Se poi non fai nulla, pensa i preti, chissà che polluzioni che hanno. A meno che, attendere prego, a meno che questo nastro registrato, lei sta parlando con un nastro registrato, sì. La sigla iniziale? Sì, ma è un po' finisco. I capi fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, ciao. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così, io te do ciao, ciao. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto. E può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Persino nell'Aitao, tao, tao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui diciamo oh, ciao, ci. Trocati di cacao, cao, cao, ci togliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, ci. Semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, dimmi sì, sì così, 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 ciao, oggi come va? Come tu vuoi la vada? Va di molto bene, insomma, anche se siamo arrivati molto vicini al termine di questo nostro incontro. Sì, per... Fa un piacere al cavaliere, ci sono le barzellette dei vigili, ma le barzellette sono importanti, no? Per il cavaliere sono importanti. I vigili accorrono sul posto dopo un pauroso incidente. Una donna anziana è stata investita e viene quindi portata immediatamente in ospedale. Il vigile, dopo i primi accertamenti, chiede all'autista: ma perché quando si è accorto che i freni non funzionavano non avevo suonato il clacson per avvertire la povera donna? Ma non avevo paura di farla spaventare. Via, andiamo. No, ne avevo letta una prima, non so se la ritrovo. Il capo delle guardie della strada ai guardi della strada. Si avvicina minaccioso a un vigile e urla: quando hai visto che la mia moto perdeva olio, dovevi chiamarmi bestia? Oh signore, esclama l'uomo, non chiamarmi bestia. Ma questi vigili urbani, eh? Vabbè. Un vigile telefona al suo medico in piena notte: dottore, vi telefono, ma cazzo, ma neanche lei questa, che si sta ancora di voi, che è il tempo del fascismo, fammi vedere se c'è una data, non c'è nemmeno una data, non c'è nulla, vi telefono, date voi, vabbè, dottore, vi telefono a causa di quelle pillole per rinvigorire che mi avete prescritto ieri. Beh, cosa c'è che non va? Non riesco a svitare il tappo del flacone. Manca il vigore. È un vigile, vediamo. L'avevo vista prima. Che è una bellina, però. Boh, non è questa. Un vigile allarmato al telefono. Pronto, dottore? Sì, dite. Mia moglie è inchiodata a letto. E come mai? Non saprei mai. Desidererei vivamente che veniste a schiodarla. Oh via, un tale si installa sulla pedana del vigile e comincia a gesticolare. Attirato dal caos, il vigile che stava facendo una contravvenzione vede il tipo infuriato e chiede: che cosa sto facendo lassù? Sono diventato pazzo e vorrei dirigere il traffico. Dirigere il traffico? Allora hai punta. Ma è matto. Vabbè, non ne so nemmeno leggere, peraltro. Perché odio le barzellette. Un vigile con il pantalone stato e pieno di sangue si reca al comando. Ma Federici, lo interpella. Mio amore, ma lo hai disinfettato? No, non avevo più tempo, è scappato subito. Perché forse era più velenoso. Il vigile di cane. Oh, mamma mia, oddio mio. Ma perché i vigili? Perché di solito sono i carabinieri, no? Ma i vigili mi piace più i vigili. Sì, mi piace di più. No, perché i vigili sono proprio. Perché si chiamano vigili? Perché vigilano. Vigilano. Dovrebbero chiamarsi vigilare. Perché? Perché dovrebbero vigilare. Dai, vigiliamo. Io sono molto vigile, sempre. Mi porto sempre dietro la macchina fotografica e per Firenze rizzati ne faccio. Sì, mi hanno interpellato per una mostra di fotografie delle mie in una sala della regione, nel palazzo della regione in via Cavulco, in vicino. Non so, fatta per il momento, ho un appuntamentino e spero che si possa fare le mie foto. Vale la pena di vederle, non solamente su Facebook, ovvio, ma parliamone. Che ci Firenze rizzati, tirati su. Come fa? No, dai, è via, è finita la trasmissione. Dai. O Silvio rizzati, tirati su. Sei stato gran maiale. E adesso ti va male, Silvio rizzati, saprei di più. No, non voglio rovinare l'inno del nostro meraviglioso gruppo che è diventato associazione culturale Firenze Rizzati. Sì, stiamo lavorando per voi, fra non molto saranno delle novità, che però non vi dico perché... Però vanno messe in atto e a volte parlarne dopo. Per esempio, quando fanno la pubblicità di un film, no? La fanno quando il film sta uscendo, sta per uscire. Mentre quando è in lavorazione praticamente non ne parlano. perché non serve a nulla parlarne mentre è in lavorazione, perché deve farlo quando esce al momento opportuno. Quindi è inutile stare a fare azioni quando si è in lavorazione. Oh, lavoro in corso, ecco, basta, no, certo. Noi ci vediamo domani? Ci vediamo domani? Ci venite? Sì, domani che cos'è? Mercoledì, perché oggi è la martedì. Ah sì, allora, mercoledì domani o è oggi mercoledì? No, oggi è martedì, perché ieri era lunedì, oggi può essere che martedì, ragazzi. Non fate le stronzate. No, ma questo lo dico alla fine della settimana. Ma io ieri, tornando a casa, ho acceso la televisione e c'era ancora un pezzo Grande Fratello. Ho visto una stronzata. Cioè, ma si possono fare queste stronzate in televisione? C'è una ragazza che si chiama Margherita, la voglio dire, poi chiudo. Si chiama Margherita, è un'altissima, figlia di un campione Zanatta, campione di pallacanestro o pallavolo, non mi ricordo più, vabbè, insomma, sai, gli alti alti. È la figlia di un campione olimpico, cioè una persona, si è innamorata nella casa di un ghiozzo orribile, lei, ragazza belloccia, bella, alta, intelligente, brava, parla bene italiano, un ghiozzo a che manco sapeva parlare l'italiano, orribile, tant'è vero che il suo babbo non era contento per niente, gli ha fatto i migliori auguri di Natale a lei, solo la mamma gli ha fatto, perché, cioè, come ti metti un... Lei è partita per questo qui, si è innamorata, poi una persona entusiasta, intelligente, ma un pochino sempliciona, sempliciotta. Oh, lui è uscito perché è stato eliminato, e ha mandato una lettera, cioè il Grande Fratello gli ha fatto leggere una lettera e qui dice: dopo 3 giorni sono uscito e non ti sentivo più dentro, non ti voglio più, non ti amo, te sei sempre una splendida ragazza, ma io non sono fatto per te, non sono maturo, tu sei la numero uno, ti voglio bene, ma non ti amo più. Questa che non aspettava altro che di rivederlo, ha avuto un colpo in primissimo piano, in prima diretta, in diretta in primo piano, una cosa atroce, ma che si fanno queste cose? Cioè, questa è una macchinazione del Grande Fratello, grande Budiello, Budiello del Tegame, del Tegame, del Budiello, del Budiello, del Tegame. Cioè, una cosa disonesta, una cosa schifosa. Per vedere le lacrime, la reazione, questa non ha pianto nemmeno più di tanto, ma si vedeva che era dilaniata, perché non si aspettava. Un attimo prima aveva detto: sì, lo voglio rivedere, non aspetto altro, in momento ci aspetta. Quella strega della Barcuzzi, perché è strega, quando fanno queste cose deve essere una strega. C'è una lettera per te. È primissimo piano, no? Bella televisione, complimenti. Mi sono vergognato per loro, veramente. Molto peggio dei peggiori sondazzi della mia vita. Ciao, a domani. Fuori onda. Orionda, ta 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 ta. Oh, questo, sì, questo è il figlio. Già, certo. Ho visto anche un'altra cosa che mi è stata spedita, la puntata intera di Voyager su Firenze, l'ho vista tutta, sì. Mantengo il mio giudizio già espresso. Va bene, certo. Le merdate in televisione. Scema lei, scema a mettersi con quello lì, a prendersi la cotta, a innamorarsi.